sa che dovremmo essere live, o mi sa che sono live. Radar, correttamente, sì, sembra che tutto quanto vada bene. Ho la chat in vista, e come al solito, i primi 5 minuti accademici per vedere se arriva gente, dare il tempo a tutti quanti di entrare. Vediamo un po' che ci abbiamo qui, poi notizie della regia. Ah, perfetto. Borumi, che c'ha un po' di problemi tecnici, ci raggiungerà tra poco soltanto via audio, e almeno è una roba, e lo sentiremo come la voce del Signore dall'esterno senza poterlo vedere, ma va benissimo così. Poi il nostro Signore prende i nostri peccati e veglia su di noi. Perfetto. Ok. Il rolling. Dovrebbe esserci l'audio. Dovrebbe fare tutto quanto. Dovremmo avere la musica. Bellissimo. Rimango in contatto con Rumi via testo, cercando di capire se riesce a joinarci o no. Ok, sono la regia forse un pochino più di musica a fare. È così. A noi. Aspetta. Bene, 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 è stata una settimana piuttosto calda, realmente, a livello di temperature, anche a livello di tensioni e notizie, decisamente. Siamo tutti piuttosto agganciati a vedere la Sea Watch, che sarà poi l'argomento di questa live, di questo giorno, a questo pomeriggio. Tutta quanta l'epopea, prodotta per ben 17 giorni. E non è che accenna a finire, sì, adesso è arrivata in porto, a quanto pare Rachele, la comandante, è stata arrestata, non la capitana, vi prego, che questa cosa della capitana versus capitano, no, no, capisco che suoni bene, però a livello tecnico, non per fare quello, là, appunto, quello che mi rovina le feste, però a livello tecnico, un comandante di un vascello civile è chiamato appunto un comandante, e... niente, adesso lei sta agli arresti per da parte della Guardia di Finanza e vedremo come si evolverà tutto quanto. Ovviamente a suo carico sono un po' di illeciti. Peronamento di una nave da guerra, quantomeno insomma di... una nave della Guardia di Finanza, una nave vedetta che stava cercando di fermarla, un tentativo di naufragio che mi mancava come definizione, non so neanche che cosa sia effettivamente e sarei ben curioso di saperlo, e a riguardo di questo proprio la prossima settimana forse riuscirò a parlare con qualcuno della Marina addetto ai lavori, che magari mi toglierà parecchie curiosità e ci toglierà parecchie curiosità riguardo a come è andata questa vicenda, come è stata gestita, se effettivamente era l'unica maniera per gestirla, se non c'erano altre scelte e se si può chiamare ancora un'emergenza qualcosa che ha portato una nave in stallo per 17 giorni, cioè qualcosa che deriva da una nave in stallo per 17 giorni. Non lo so, è un discorso molto delicato e sarà difficile in questa puntata affrontarlo nel dettaglio, da dentro, nel piccolo particolare, ed è per questo che cercherò di fare una sorta di come si dice, di big picture, di guardarlo dall'alto, di cercare di parlarne ricordando che il senso critico e il saper discernere il giusto cose giuste da quelle sbagliate, saper anche condannare a determinati atti. Prescinde un po' soltanto dal discorso umano e morale. Cosa che in questi giorni, insomma, in questi periodi, soprattutto l'ultimo periodo, volento 2019, continua un po' questo concetto, questa idea che se urli qualcosa che è profondamente umano e che ovviamente sulla carta è anche molto giusto, cioè puoi abbandonare gente in mare a morire. Per forza di cosa questa definizione si possa applicare a chiunque stia in mare, chiunque chieda aiuto in mare, orizzontalmente, senza nessuna definizione, senza nessun modo per differenziare qualcuno che sta in mare e sta cercando di farsi aiutare per avere un accesso veloce a un qualcosa dove normalmente ci sarebbe da richiedere un visto, presentare documenti e muoversi in altre maniere, fondamentalmente. Qualcuno che invece effettivamente sta letteralmente morendo in mare e sta in pericolo di vita. Quindi, detto ciò, i nostri 5 minuti accademici direi che sono passati e quindi va a iniziare questa puntata particolare di Live from the Vault con il vostro Rumi che sta da qualche parte, ci sta guardando dall'alto come nostro signore, e dal vostro Lobo che invece sta qui a affrontare uno dei temi più caldi di questa calda estate. La Sea-Watch contro Salvini, Salvini contro la Sea-Watch, la capitana contro il capitano, il capitone contro la capitona, non lo so sinceramente, ok? Dunque, andiamo per... Probabilmente monoblocco che sarà tutta quanta la live, pur cercando di mantenerla, insomma, in grosso modo, in una maniera un pochino interessante, perché un'analisi semplicemente critica, letteralmente soltanto critica sulla vicenda, può chiaramente non essere proprio la cosa emozionante con cui volete occupare il vostro sabato pomeriggio. Ma detto ciò, comunque, ci sono delle premesse da fare, cioè un po' da affrontare un discorso che è difficile da affrontare perché ovviamente non vi nascondo che mi sento esattamente come un elefante dentro una cristalleria. Tacco disagio e l'idea di potermi muovere e tirare giù scaffali di roba che romperanno altri scaffali di roba, che romperanno altri scaffali di roba e che distruggeranno fondamentalmente l'intero negozio lasciandomi a me il conto da pagare. Sì, ce l'ho un pochino questa sensazione. Cominciamo appunto con l'andare per ordine. Proprio per questa mini intro che ho fatto dell'elefante nella cristalleria, vorrei un attimo, come dire, acquietare gli animi, parlarvi di come ultimamente questa cosa dell'impossibilità comunicativa, del poter esprimere la propria opinione senza finire in una sorta di gazzarra, rissa, l'equivalente di una rissa, livello di dialogo, non ci sta facendo un granché bene. E se ci pensate a mente fredda, che è un po' impossibile con i 40 gradi che stanno facendo, però se ci pensate un attimo a mente fredda, riuscite ad arrivarci che nel momento in cui esprimere le idee comincia a diventare sempre più difficile, dall'una e dall'altra parte, non sto dicendo che c'è una parte ben aperta al dialogo e l'altra che la sta rifiutando e che sta cercando a tutti i costi di tirare su. Di provocare e basta. No, no, da tutte e due le parti questa idea del provocare sta piacendo tanto, il blasta, la mentana, e ogni tanto facciamo pure noi, e che ogni tanto comunque fa parte anche del dialogo sano, sta diventando un po' l'unica scelta, e non uno dei tanti mezzi con cui poter parlare. E proprio per questo, anzi a causa di questo, l'evoluzione di questa strada può essere soltanto che se non abbiamo più la possibilità di parlare, di affrontarci, di discutere civilmente dei nostri punti, l'unica soluzione a quel punto rimane la violenza. Se parlare non funziona, è chiaro che manca poco a che qualcuno cominci a dire: e vabbè, allora che c'è bisogno di parlare a fare? Passiamo direttamente alle mani, tiriamoci bottiglie in faccia, fumogeni, diamo fuoco a qualche macchina, sfondiamo qualche vetrina, incontriamoci in piazza, risolviamola come si faceva una volta da persone civili. che è esattamente quello che non vogliamo, è quello per cui la libertà di parola e la libertà di espressione, che sono valori fondamentali dell'Occidente, erano lì per arginare, per controllare, per dare la possibilità di evitare lo sfocio nella violenza ingiustificata e inutile, poi tra l'altro, semplicemente per poter discutere e mettere in piazza il proprio punto, la propria opinione. Quindi, detto ciò, il passaggio che a cui arrivo dopo è che no, non si può ovviamente giudicare Rachele, l'operato suo operato come comandante e anche penso il mandato e l'ascito che gli ha fatto la sua ONG di recuperare persone a mare come una cosa giusta a prescindere, punto e basta. È sempre buona. Voglio dire, proprio mi sembra il comandante De Falco, che è un ex 5 Stelle, adesso mi sembra senatore, parlava di come, no, no, la ragazza chiaramente ha fatto benissimo, non ci sta niente di male in quello che ha fatto, verrà poi dimostrato anche nelle opportune sedi, che vedremo appunto, poi sarà interessante nelle opportune sedi vedere. Soprattutto, ma come De Falco appunto diceva, come tutto quanto sia giusto perché paragonava la Sea-Watch all'equivalente di una macchina civile che a causa di un incidente, un problema, qualcuno che si sente male a bordo, decide di mettere un fazzoletto bianco, cominciare a strombazzare con il clacson per passare avanti e riuscire ad arrivare il più possibile a un ospedale, che è una pratica che effettivamente è permessa dal codice della strada, soprattutto la parte del clacson, che i dispositivi di segnalazione acustica sono sempre molto controllati, molto limitati, ma in caso appunto di un'emergenza o per guadagnare la priorità, muoversi velocemente con qualcuno che sta male a bordo, è permesso poter strombazzare liberamente. Sul fazzoletto non ci si pronuncia, ma insomma può aiutare anche qualcosa di visivo che si può subito tocchiare anche senza sentire il clacson per farti capire che c'è qualcosa che non va. Ora, però, detto ciò, detto che effettivamente sì, mezzi civili non destinati a fare questo lavoro di affrontare emergenze e situazioni critiche possono comunque trovarsi in emergenze e situazioni critiche e possono muoversi in certe maniere differenti dal normale per poter far fronte a questa emergenza, c'è da dire che comunque noi continuiamo a avere delle ambulanze. Forse lui mi ci sta anche raggiungendo, finisco il concetto e così poi mi occupo di aggiungere pure lui la conversazione. E è per questo che noi continuiamo a avere delle ambulanze, perché non possiamo fidarci, giustamente, anche a livello pratico, a livello concettuale ci si arriva facilmente, non ci si può fidare di ogni veicolo che caccia fuori un fazzoletto bianco, comincia a strombazzare sul clacson perché secondo lui ha un'emergenza. Escludendo subito il lato di qualcuno che finge di avere un'emergenza per, non so, un vantaggio personale, per scappare dalla polizia, non ho idea, insomma, del perché uno dovrebbe fingere, anche magari forse sì, ecco, mi è venuto in mente adesso, per arrivare prima al cinema, non lo so, qualsiasi cosa che in quel momento sembra intelligente al guidatore di quell'auto. Però ecco, anche fosse che c'è qualcuno che effettivamente sta male, magari le condizioni da qualcuno che non ha addetto ai lavori sono state in qualche maniera lette male. Si è pensato che una persona stesse molto peggio di quello che era, quando invece magari, ecco, le potevano cose essere prese con più calma. Ed è per questo che un veicolo civile può avere certe possibilità, ma di base ci affidiamo all'ambulanza, perché ci sono dei professionisti a bordo, sanno quello che sta succedendo e hanno direttiva hanno proprio direttiva da come proprio la società è fatta per muoversi e fare certe cose. Mi sembra che sto rientrando di audio perché mi sta che è entrato Ruby. Ah,
Sì.
eccolo qua!
Eccolo qua.
Ok, inventati qualcosa
Sì.
perché sto
Inventati
uscendo
qualcosa
dal tuo
perché sto
audio.
uscendo dal tuo audio.
Che devo fare?
Inventati qualcosa perché sto
Inventati
uscendo dal
qualcosa
tuo
perché sto
audio.
uscendo dal tuo audio.
Ok, quindi che devo inventarmi? Torinelli?
No, non cose così
No, non
brutte.
cose così.
Beh, intanto, dato che io resterò solamente in audio, posso fare cose tipo stare nudo o andare a pisciare.
Quello sicuramente
Beh,
sì.
quello sicuramente.
E nessuno può vedermi.
Però mi
Ci
sa che
sto
sto uscendo
andando.
dalle tue
Mi sa che sto uscendo
casse.
dalle tue casse.
Per questo
Ah,
entro
sì?
nel tuo
Per questo entro
microfono.
nel tuo microfono.
Ok. Quindi si sentirà il mio piscio.
Anche, suppongo, suppongo. E
prova a
prova a
vedere
vedere
se
se staccando,
staccando,
riattaccando le cuffie o
riattaccando
qualcosa
le
del
cuffie o
genere,
qualcosa
io
del
comincio
genere,
a uscire
io
nelle tue cuffie e
comincio a
basta.
uscire nelle tue cuffie e basta.
Prova, 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 prova. No, continua a
Continua a
uscire.
uscire.
La leggenda del
La
podcast
leggenda del
nudo.
podcast nudo. Aspetta, facciamo così.
Allora. Beh, adesso mi sento, ma effettivamente almeno un pochino meglio. Mi sa che sto uscendo dalle tue casse, ma almeno non è in diretta.
Ok.
Sì, sto andando adesso. Direi che non sento rientri. Dalla regia mi dicono che un poco si sente rientro? Va bene, poco a poco va bene. Sì, non ci lamentiamo. Non siamo qua per la perfezione, siamo qua per cercare di fare un podcast. Allora, benvenuto anche a Rumi che finalmente ci ha joinato. Rimane come voce invisibile perché è un casino aggiungerlo live durante la live. E queste sono magie della live che non vi so spiegare.
Considerate le premesse, insomma, quanti casini abbiamo quando cerchiamo di fare le cose normali. Insomma, non caghiamo fuori dalla tazza.
Esattamente, direi che stiamo andando alla grandissima a livello di professionalità. Spanne a spanne stiamo migliorando. E comunque, ecco, stavamo affrontando il discorso di. Come il comandante De Falco, ex Movimento 5 Stelle, adesso senatore, sta affrontando il discorso della Sea Watch dicendo: ah, no, 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 Rachele ha fatto tutto benissimo, Rachete ha fatto tutto quanto benissimo, non ci sta nessun illecito, va tutto ok. E io stavo facendo un po' il paragone, come ha fatto lui, perché l'ha tirato fuori lui stesso il paragone, che è l'equivalente di una macchina con un fazzoletto bianco che strombazza il clacson perché ha un'emergenza a bordo. Sì, ma è per questo che una macchina con un'emergenza a bordo gli lasciamo fare quello che deve fare, cioè correre spericolatamente sperando che non, di non fare danni verso l'ospedale più vicino, ma una volta raggiunto l'ospedale più vicino, qualcuno arriva e ti interroga su: era un'emergenza? È stato necessario tutto questo? E se non c'era questa emergenza, giustamente ti multa, perché c'è un codice della strada, tu sei un mezzo civile, non sei un'ambulanza e così via, fondamentalmente. Fate salire l'Hulk Smash per quanto siete disorganizzati, dice dalla Skate. E io gli risponderò che abbiamo soltanto preso esempio dall'esercito italiano. Comunque, benvenuto anche a Dallas, che ci fa sempre piacere che appare nelle nostre live.
Ciao Dallas.
Va a avere una logistica non dell'ultimo minuto, ma di schifosi schifosi. Ci prendiamo lo schifosi schifosi, ne siamo colpevoli, guilty as charge, è assolutamente vero. Cercheremo di migliorare, soprattutto in
Voglia.
questo periodo estivo che magari vi permette un po' di pausa e di ridare un'occhiata prima che si rinizi a settembre. Comunque, ritornando a noi. Avevamo già affrontato, mentre tu non c'eri, l'impossibilità comunicativa come può sfociare poi nella violenza, fondamentalmente, perché se non ci si può più permettere di esprimere le proprie idee, perché sforzarsi a farlo, quindi vaffanculo, tiriamoci le bottiglie in faccia, che è un po' l'anticamera della guerra civile. È un po' quello che tutta la manfrina sulla libertà di parola e sul difendere la libertà di parola era stato fatto per arginare appunto questa possibilità di guerra civile continua per ogni stronzata, perché a quanto pare per ogni stronzata ci piace l'idea di poterci menare a riguardo.
Sì.
Dalla si risponde: ok, penso che abbia preso la battuta sull'esercito. Comunque, andando avanti,
Bottiglia in faccia è figo, è vero.
come dici?
Ah, Dallas dice bottiglia in faccia è figo, è vero.
È anche un'espressione di civiltà e quantomeno alle bottiglie in faccia la gente ti sta a ascoltare, quello sì, dopo la bottiglia in faccia intendo, sta molto là del tipo: ok, capisco questa argomentazione, andiamo avanti. Ora, qual è il grande problema che si è creato con questa Sea Watch e con questo e con il Salvini, con il capitano, mio capitano che sta dall'altra parte? Beh, ragazzi, io in qualche modo volevo fare un discorso magari un pochino più largo e vedremo se ne avremo il tempo, ma per adesso accenno subito la mia idea, la mia mentalità a riguardo, che è un po' un concetto che ho espresso su Facebook qualche giorno fa, rischiandomi il linciaggio generale, ovviamente, per quello che dicevo prima, che è un po' impossibile parlare delle proprie idee senza scatenare ormai moti rivoluzionari con ogni parola. E cioè che la Sea-Watch, caro la rachete, io gli faccio un'idea con la risata di Lobo, dice Albert Fish, benvenuto anche a te Albert, registreremo la mia risata e la venderemo per 5 euro come suoneria, ok? Metti in conto.
Praticamente siamo arrivati tutti insieme, cioè...
Esatto, esattamente, sono da solo a parlare da solo a quanto pare, cioè non so, grazie ragazzi, cioè se vi piace Rumi vi lascio con Rumi e me ne vado a far culo, voglio dire, che cazzo. E comunque, dicevamo... Cara la rachete, è praticamente Salvini ma in rosa, cioè è la stessa identica cosa, qualcuno che sta mettendo davanti il patentino migranti, soltanto lei dalla parte del li salviamo tutti, Salvini dalla parte del li blocchiamo tutti, non ci stanno raccontando il resto delle storie che ci stanno intorno e si stanno semplicemente sfidando a questa sorta di derby del cuore con bandiera libica in mezzo al mare, ok? Con tutti che si schierano dalle varie parti e fanno semplicemente a gara a chi è più inumano, disumano, più scemo, più ritardato, più analfabeta funzionale, bla 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 bla. Più o meno questo è un po' il risultato è un po' la lettura, anzi, di quello che sì. Sta succedendo adesso. E, che dire, per fare una lettura ancora un pochino più profonda, abbiamo un Salvini che sta facendo fondamentalmente la mossa Trump, cioè, ormai sta più o meno fermo e lascia che sia l'opposizione a dargli i punti. E funziona questo metodo, funziona alla grande, perché in tutto questo discorso il PD ha deciso, non solo il PD, un po' la sinistra in generale, ha deciso che salire sulla nave e mettersi a dormire su dei materassini a bordo della Sea-Watch fosse quella manovra di cui la politica sinistra avesse bisogno per rilanciarsi sul territorio. Quando magari faccio io pecca di, non lo so come si dice, superbia, di... credo di conoscere cose di cui non so che effettivamente non so di cosa sto parlando. Beh, però ecco, magari c'erano altre strade, voglio dire, magari la sinistra avrebbe potuto nel frattempo, non adesso, non in questo momento con la Sea-Watch in mare, ma dico da prima, avrebbe potuto, non so, muoversi a livello internazionale per sentire un po' la Libia che intenzioni ha, come vogliono continuare a gestire questa sorta di guerra civile a tutti gli effetti che ci sta avvenendo, quali prospettive ci stanno per il futuro, per una possibile stabilità, ok? Perché nel momento in cui lo stesso governo libico diventa stabile, diventa un attimo un pochino più gestibile tutto quanto questo flusso di migranti che continua a, come un'emorragia, uscire fuori dai loro territori. E ecco, mi sembra che, come dicevamo anche nel pre-live, da entrambe le parti, anche dalla parte di Salvini, che mi sembra molto che azzecchi sul corto termine le mosse, ma non so sul lungo termine se sta facendo dei piani effettivamente, entrambi gli schieramenti ci sia un muoversi molto sul cortissimo termine, poca lungimiranza, e nel caso specifico della sinistra c'è una grossa passività, cioè si muove per reazione. Se Salvini fa una cosa, io mi muoverò in questa maniera, che è una parte, che è un metodo un po', come si dice, poco intelligente, strategicamente poco intelligente di gestire una situazione del genere, perché è il tuo avversario che ti fa ballare come vuole lui.
Sì, ma infatti è tipo Zenigata con Lupin, cioè Zenigata che insegue Lupin per tutta la vita, ogni volta che l'arresta poi va in depressione ed è contento quando scappa, capito? Perché effettivamente se tu fai dipendere la tua vita dal nemico che hai, poi una volta che il nemico non c'è più, che cazzo fai? Una ceppa di minchia.
Esattamente.
Quindi è quello che è successo per la sinistra negli anni di Berlusconi, cioè hanno costruito un'intera dialettica basata su Berlusconi è cattivo, Berlusconi ladro, ok, sì, ma voi che fate? Niente. Capite? Poi infatti quello che succede, è che praticamente ti ritrovi che nel momento in cui vinci, finalmente riesci a sconfiggere Berlusconi non deve fare assolutamente nulla per farti cadere, perché fare tutto da solo? Perché? Perché la coalizione sinistra non esiste. E la stessa cosa sta succedendo praticamente qua in Italia oggi con Salvini, per cui effettivamente Salvini, magari, se io devo essere, devo ragionare in termini pratici, effettivamente mi rendo conto che il problema dell'immigrazione non è così esplosivo come lo si fa intendere, comunque, insomma, a chi deve votare Salvini, che si sentono sotto invasione, perché veramente, se parli con certe persone, sono convinte che un altro po' vende, stiamo qua vittime di a farci uccidere tutti quanti. Mm-hmm. Ma al tempo stesso è un problema pratico che nel tempo aumenterà, perché come dicevi tu nella pre-live, effettivamente ormai addirittura i movimenti africani stanno arrivando praticamente addirittura negli Stati Uniti, passando per il Messico, quindi vuol dire che proprio le rotte migratorie sono esplose, cioè vuol dire che effettivamente c'è un movimento migratorio enorme, no? Quindi è una cosa che effettivamente bisogna ragionare, bisogna capire effettivamente da qui a qualche anno che faremo.
Esatto.
Però il problema è che quello che a me sembra mancare, appunto, è una soluzione che sia: chiudiamo i porti, uccidiamoli tutti. Ok, vabbè, cioè è una soluzione che io disprezzo, però diciamo che effettivamente questa soluzione tu la vuoi applicare, che stai a fare per applicarla? Niente, perché effettivamente, cioè, i porti continuano ad essere in realtà aperti.
Aspetta, cioè, aspetta, esatto, perché poi qua si entra effettivamente nel discorso della propaganda, e tra un po' risponderò anche a Dallas, che faceva notare che la strategia è sempre la stessa, si crea sempre un nemico nuovo, ok?
Sì.
Allora, andando in ordine, prima riguardo al chiudiamo i porti, uccidiamoli tutti, questa cosa dell'uccidiamoli tutti, chiudiamo i porti e li voglio vedere annegare perché mi faccio le pippette sulle persone morte annegate, ok? Come un moderno e romantico necrofilo. No, effettivamente non è mai stata la linea politica di Salvini.
No, sì, non intendo questa, era un'estremizzazione.
Ok, perfetto.
Nel senso che se tu mi dici: oh Andrea, io voglio uccidere tutti i neri, ok, che vuoi fa? Non lo so, li voglio uccidere tutti, ok,
come? Praticamente, non lo so, qual è l'idea?
Ma mo guarda, mi ci metto e li uccido tutti per gli italiani, ok, ma fallo, ok, cioè, preferirei effettivamente avere qualcuno che effettivamente sta a fare qualcosa, invece quello che mi sembra che sta succedendo oggi nel mondo è di tanta gente che parla, che si creano problemi dalla mattina alla sera, però poi effettivamente all'atto pratico tutto rimane uguale, come ti dicevo l'altro giorno. Mi sembra che vincono sempre tutti.
Ora, esattamente, con calma però. Cioè, ovviamente non stiamo dicendo di uscire là fuori e andare a uccidere tutta una popolazione di qualsiasi colore. Però effettivamente sì, si sta parlando dell'aria fritta, si stanno parlando di problematiche
Per farti capire, quando Trump se ne è uscito dicendo: no, chiudiamo le frontiere, vai, niente più Huawei in America. Il mondo, accidenti, adesso ho comprato lo Huawei un anno fa, adesso non mi serve più. A parte che, anche se fosse effettivamente, questa cosa andrebbe in porto poi dopo anni. Però poi il giorno dopo che succede? Che il presidente della Cina fa un piccolo video in cui passeggia per un capannone e fa capire che effettivamente tu non hai nessun potere per fermarlo, quindi cioè che se ne sbatte un po' il cazzo di quello che tu vuoi, e tutto finisce. E poi vedi là, la gente dice: però adesso vedrai che ci sarà una diminuzione delle vendite di Huawei. Ma dove? Cioè, capito? Perché non succede mai niente. È questo che secondo me sta diventando sempre più disastroso nel mondo. Cioè, il fatto che in effetti non sta succedendo mai niente.
O meglio, stanno succedendo delle cose. Perché
però non se ne parla.
O meglio, se ne parla, ma nei termini sbagliati, secondo me. Cioè, il discorso in tutto questo, e qua rispondo anche a Dallas con l'idea del nemico nuovo. Per esempio, si è creata questa idea perché V per Vendetta è stato un bellissimo film, ci è piaciuto tutto quanto, o che un bellissimo fumetto, che ci è piaciuto tutti quanti se avete letto il fumetto, dove si porta avanti questa idea che è soltanto una struttura ideologicamente allineata verso la destra che potrebbe fare il giochetto dell'io ti creo un nemico perché così tu hai paura e mi continui a eleggere per difenderti dal nemico, ok?
Sì.
Quando però questa pratica è un tool che utilizzano tutti quanti sullo spettro politico, dalla sinistra alla destra, con l'unica differenza che la sinistra, invece di dirti ti proteggerò da un nemico che ti sta venendo a invadere, ti sta dicendo ti proteggerò da te stesso, dalla cosa peggiore che c'è in te, che è la paura e la xenofobia, con la forza dell'amore, parafrasando molto, cercando di semplificare al massimo, ok? Tutto questo, per esempio, io lo collego molto a quell'immagine purtroppo orrenda, secondo me ben peggio del discorso della Sea-Watch, di come, di quello che siamo adesso, che sta accadendo qui da noi, che è quella del papà con la bambina annegati nel Rio Grande, al confine tra Messico e America. Ok? Tutti quanti alla prima reazione a caldo di pancia, e anche quella un po' pochino dopo la caldo di pancia, è stata, ecco, questa è la risultante delle politiche bestiali di Trump, dei muri, delle barriere e tutto quanto quello che chiude un paese, delimita i confini di un paese, una nazione e di uno Stato. Quando poi, andando a leggere la ricostruzione degli eventi, la figura è un po' differente e non si può additare il mostro umano della paura degli eventi, della paura del diverso per quello che è successo in quel momento. E la famiglia, perché era una famiglia, padre, madre e figlia, erano già ospitati in un campo di accoglienza al border, dove ogni giorno c'erano delle lunghe file, dove ogni giorno ci sono delle lunghe file per potersi registrare, per poter essere censiti legalmente. Ricordiamo che tutta questa fiumana di persone ha bisogno di risorse e queste risorse devono essere stanziate. Per poterle stanziare devi sapere quante sono queste persone, okay? Proprio perché di default si aiutano queste persone, non è che non si aiutano, ok? Loro, probabilmente il padre o la madre o entrambi, hanno cominciato a decidere che l'iter migliore non fosse quello di aspettare la lunga, lunghissima fila per potersi registrare, ma di fare un po' di testa loro, di inventarsi una soluzione alternativa. E la soluzione alternativa è stata, con una bambina a carico, infilarsi nel Rio Grande, attraversarlo e cercare da lì poi di andare avanti illegalmente, fuori dal censimento, fuori da qualsiasi radar, diciamo fuori dalla griglia, come si dice nei film, in territorio americano. Ovviamente le cose sono andate non come ci si aspettava,
Che strano.
perché, beh, dalle ricostruzioni sembra che il papà abbia portato per prima la bambina dall'altra parte del fiume, l'abbia lasciata lì per tornare indietro a recuperare la moglie. Qualcosa, o anche soltanto la situazione di per sé, ha spaventato tremendamente la bambina, e ha fatto la cosa più istintiva, probabilmente ritornare verso i genitori, anche se erano al di là di un grosso fiume che lei sicuramente non poteva guadare né sapeva nuotare. E da lì lei ha cominciato a avere i primi agitarsi, andare nel panico, il padre cerca di salvarla, tutti e due sono andati a fondo e da lì la tragedia. Ora, come dicevo nella pre-live, di chi è colpa questa storia? Chi ha la responsabilità di aver deciso che, ehi, saltiamo la fila e cerchiamo di entrare in un paese illegalmente? Perché per il ragazzo che ha cercato di scavalcare il cancello della Sapienza siamo stati più o meno tutti unanimi a dire, se non la sapete la storia, un ragazzo per cercare di entrare nella notte bianca alla Sapienza di Roma ha scavalcato un cancello chiuso per non si sa ancora quale ragione, almeno io non ho trovato niente a riguardo, e scavalcandolo questo cancello era appuntito, si è tagliato, bucato, perforato l'arteria femorale ed è morto dissanguato in pochissimo tempo. E tutti quanti siamo stati piuttosto unanimi nel dire, vabbè, però porca puttana te la sei cercata, un cancello chiuso è un grosso messaggio di qua non si passa. Ti prendi quella responsabilità di provare a passare? Figlio mio, bisogna fare. È strozzo il cancello? È un discorso brutto, assolutamente, ma bisogna fare un pensiero critico a riguardo e non soltanto pensare alla tragedia umana, che è una grossa componente, assolutamente.
Guarda che il problema di oggi, come abbiamo concordato nella pre-live, come ne abbiamo parlato tante volte, è appunto questa banalizzazione del bene e del male. Per cui, per esempio, essere dalla parte dei deboli, perché comunque, cioè, il tizio che sta lì e sta in fila per cercare di entrare negli Stati Uniti, comunque io lo vedo come, cioè, parte di un gruppo etnico che sta comunque in una precisa difficoltà non indifferente. E comunque, cioè, non impedisce che tu possa essere pure stupido, ok? O comunque che tu
Esattamente.
possa fare una cazzata,
O posso essere
capito?
responsabile, o posso essere una
Sì, cioè,
persona.
perché se io penso che se noi dimentichiamo questo, cioè, a parte che si crea, Cioè, si tende a dimenticare che la cattiveria e anche gli orrori, per esempio, di cose come il nazismo, sono nate in mezzo a persone normali, che non è che effettivamente sono arrivati gli alieni dal cielo che hanno messo il germe del nazismo nella testa delle persone. Cioè, se noi continuiamo a pensare che bene e male siano cose così separate, così distinte, per cui se effettivamente io sono vittima, allora automaticamente non posso avere nessun torto, nessun errore possibile. È una banalizzazione gigante che fa del male, perché a parte che non ti fa vedere la realtà per quello che è, per cui appunto ogni volta che c'è un qualunque evento possibile ci si deve schierare,
A
quindi a
priori.
favore o contro. Poi tra l'altro la cosa brutta che succede in queste situazioni è che se tu poi vai a parlare con una persona che magari per esempio rispetto a questa situazione qui del padre che è morto con la bambina, se tu vai dalla persona e dici senti ma tu pensi che effettivamente questo qui sia una vittima di Trump? Sì, assolutamente, perché le frontiere, questo e quello. Ok, se io ti racconto però poi tutto il resto, cioè effettivamente puoi concordare con me che forse in effetti se lui si fosse fatto un attimo un po' più di lucidità mentale, se fosse stato un attimo più paziente, se fosse stato che cazzo ne so, diverso da quello che è stato forse effettivamente non sarebbe morto lì e che quindi sì, va bene Trump, però fino a un certo punto, no, ecco, lo vedi, sei un mostro. Quindi, cioè, fare così però appunto rende impossibile qualunque conversazione. E lì torniamo alle bottiglie in faccia con cui io e Dallas a quanto pare concordiamo. Cioè, nel senso che. Senso che io.
Mi regalerò una cassa di bottiglie vuote, già consumate per
Mamma.
i
No, tu daccele
compleanni.
piene, daccele piene, perché Dallas mi dà l'idea di uno che tende una buona compagnia per bere, capi? Quindi non ti
Confermo,
preoccupare.
assolutamente.
Quindi. Però quello che intendo è semplicemente. Cioè. Se dobbiamo veramente, cioè, mo con tutte le volte che io, per esempio, ho parlato male di Salvini, no? Per esempio, cioè, nelle vecchie live, il punto però è che io non penso che Salvini effettivamente sia un mostro. Cioè, io no, non è che me lo immagino che la sera lui, quando torna a casa, c'è cervello di bambino di colore che se lo mangia, tipo la scena di Indiana Jones.
C'ha il
Cioè,
muro, c'ha il muro con le fotografie dei vari morti in mare con questa là e fa: guarda che bel lavoro che ho fatto, oh, che bello.
Perché non è questo il punto, non è un cattivo della Disney o degli alieni di Mazinga che vogliono distruggere Tokyo senza motivo,
Esattamente,
capito? Cioè,
esattamente.
è una persona che effettivamente ha una serie di dinamiche con cui io non concordo, però che non devo mai prescindere dal fatto che è un essere umano. Quindi,
Esattamente.
stessa cosa, il che vuol dire che, per esempio, Salvini può dire, fare e pensare delle cose che magari cui paradossalmente potrei trovarmi d'accordo. Mi è capitato persino con Berlusconi, per esempio, a volte lo sentivo parlare di 5 Stelle e pensavo, guarda un po' se effettivamente mi ritrovo pure a dare ragione a Berlusconi, cioè, che cazzo sta succedendo a sto mondo? Che cazzo avete fatto 5 Stelle? E al tempo stesso però, cioè, è importante capire che essere deboli non è automaticamente essere buoni, che è
Esattamente.
però in realtà la cosa che io trovo di più nelle persone con cui lavoro, che questo essere deboli rispetto a familiari, amici e colleghi automaticamente rende tutti cattivi. Ok, quindi, ma io sono buono, questi qua sono cattivi, perché loro non vengono puniti? Allora vuol dire che il mondo è cattivo. Ok, ma puniti da chi? Per cosa?
Esattamente. Esattamente. Per cosa soprattutto? Per cosa?
Perché a me mi hanno fatto questa cosa qui. E sti cazzi, tu hai fatto qualcosa per difenderti? No, e allora te la tieni. Cioè, il che non significa ovviamente che appunto prendere le bottiglie in mano alla gente. Però cioè, cerca pure un attimo di capire che prima di tutto non è che tu sei il centro dell'universo. Cioè,
Esattamente.
sti
No.
cazzi che effettivamente ti è successo qualcosa.
Guarda, riguardo a questo discorso, stranamente stavamo parlando negli scorsi giorni con una mia amica di Nabokov, lo scrittore di Lolita, ok? E di Amabili Resti, ok? E stavamo facendo un paragone tra le due opere. E stavamo dicendo come Nabokov è riuscito a renderti umano. Un personaggio dove te ogni tanto ti devi fermare e ricordarti che è un cazzo di pedofilo, ok? Quindi che con tutto quello che ne consegue, con tutte quante le brutture della situazione, però riesce molto a blerrare la linea e farti pensare, vabbè, ma poveraccio, ma vabbè, riesco a entrare nei suoi panni, riesco a vedere il mondo dai suoi occhi. Amabili Resti, invece, non è così fine nel suo modo di raccontare, se la gioca molto più semplice, crea un pedofilo che è soltanto una caricatura di un essere umano, è esattamente l'orco dei racconti, è una persona che non ti immagini avere una famiglia, non ti immagini avere un lavoro normale, non ti immagini andare al bar, essere gentile con qualcuno e nel frattempo viversi le sue turbe da un'altra parte, non ti immagini una scissione di personalità, immagini una persona che è pure evil dall'inizio alla fine, può fare solo del malvagio dall'inizio alla fine e Spoiler alert, ragazzi. Le persone cattive in realtà non sono così. Non, è anche un termine improprio dire che, non, che ci sono persone cattive in realtà, ma probabilmente i pedofili in realtà, le persone che o si combattono questa pulsione oppure la indulgono e si lasciano, la seguono, sono molto più simili al professore di Lolita, di Nabokov, che al pedofilo caricato di Amabili Resti. Ok?
Sì.
È l'equivalente dei nazisti di Capitan America, quello, che non sono i veri nazisti, non sono quel tipo di nazisti.
Ma infatti, guarda, è la stessa cosa che succede quando, per esempio, improvvisamente in un condominio si scopre che uno ha ucciso, che ne so, la famiglia, oppure ha tenuto segregato in casa la figlia per 20 anni. Ma era una così brava persona.
Esattamente, esattamente.
Esatto, cioè era una brava persona, appunto, era una brava persona che ha tenuto segregato i figli magari in una cantina per 20 anni e ha fatto un figlio con la figlia.
Esattamente.
Era una bravissima persona, cioè se ti chiedevi un favore magari era disponibile, magari si preoccupava dell'ambiente, magari faceva, festeggiava l'anniversario con la moglie.
Il discorso del diavolo, fondamentalmente, il diavolo viene sempre rappresentato come fondamentalmente Hellboy, quindi una roba grossa, con i cornoni, brutto e cattivo, ok? Ma se il diavolo è l'idea della tentazione, la tentazione è qualcosa che ti piace, qualcosa che sei pronto a dargli retta ragione, lasciarti andare, e non è qualcosa che ha un aspetto, come si dice, oggettivamente malvagio, che potrà spingerti a quello.
Comunque guarda, c'è Dallas che ha chiesto, cioè che ha detto: giusto e sbagliato è un concetto relativo come la morale, ma dei limiti a livello di esseri umani bisogna definirli.
Assolutamente.
Ci devono essere delle cose che sono sempre sbagliate.
Assolutamente.
Sì, però
assolutamente.
Io infatti quello che per esempio ricordo quando parlavamo di una, forse della prima live che abbiamo fatto io e Lobo in privato, cioè da cui poi è nato il Vault, quando parlavamo del signore che aveva ucciso la moglie e che il giudice gli aveva dato una piccola attenuante per il fatto che comunque era stato scatenato dalla gelosia.
Oh sì, okay. sì, me lo ricordo, sì, certo.
Ecco, io ricordo che in quel momento ho pensato che se ci mettiamo, cioè se noi adottiamo qualunque prospettiva ci venga in mente, effettivamente riusciamo persino addirittura a dire che quest'uomo è innocente, perché se tu scateni il cervello rettile del maschio che si sente minacciato nella sua virilità, effettivamente il maschio ha ragione a ucciderti, donna.
Esattamente.
Okay. Se noi vogliamo adottare questa prospettiva, cosa che magari in certi contesti maschilisti effettivamente magari c'è gente che lo pensa davvero, cioè quando effettivamente
no, so, mi immagino probabilmente un processo in uno stato radicalizzato o quantomeno dove c'è una forte propensione a rendere un sesso migliore dell'altro, che un argomento del genere potrebbe essere utilizzato, ok?
Sì, capito, sì, assolutamente. Quindi, però, messo in quel contesto, effettivamente lì sarebbe giusto, ok? Ora, il punto qual è? Che effettivamente, come ha detto Dallas, cioè, dobbiamo definire effettivamente dei limiti, ok? Cioè,
esattamente.
Come società civile, altrimenti non ha senso, cioè, ma anche il semplice semaforo, per esempio, è un limite, cioè, perché... Per esempio, ricordo che una volta lessi un articolo sul fatto che in Nigeria, o non mi ricordo quale stato africano, il traffico, di traffico ce n'è poco, sì, perché effettivamente ci stanno semafori, cioè, quindi poi gli incidenti sono tantissimi, quindi è semplicemente questione di decidere che cosa noi vogliamo stabilire come limite. Ora, per esempio, Dallas dice, ok, ditemi secondo voi due cose sempre sbagliate, tre sono già tante. Ditemene due, a testa.
Io ce l'ho, se poi vado avanti io, tranquillissimo.
Vai.
Allora, la prima te la prendo facile perché la ricollego al discorso di prima, ed è la pedofilia. Ok?
Mm-hmm.
Seguitemi nel discorso, ovviamente.
Mm-hmm.
C'era questo Cannarsi, è diventato ultimamente sulla bocca di tutti quanti perché ha acquisito il nuovo doppiaggio di Evangelion, ok? Però... cioè, è uscito di meno alla ribalta per alcune affermazioni che ha fatto proprio sulla pedofilia e su come, secondo lui, nel momento in cui una ragazza sviluppa un ciclo mestruale, fondamentalmente raggiunge quel punto in cui può essere fertile, è materiale da scopaccio, ok? Per dirla proprio asciutta, e che tutta questa attenzione che ha la società di rendere appetibili donne milfone e quant'altro, per usare termini tecnici ovviamente, è il vero errore. Ora, No, non è così. Cioè, sì, la natura sicuramente ci sta dicendo che nel momento in cui una ragazza e anche un ragazzo sviluppano alcuni tratti sessuali, sono pronti per potersi riprodurre, ok? Ma nel frattempo, tramite la scienza e lo studio del cervello, abbiamo visto che mentre il nostro corpo matura prima, il nostro cervello, la nostra individualità e soprattutto la capacità di riconoscere le responsabilità e le azioni a lungo termine che effetto avranno su di noi, si sviluppa molto più avanti. Quindi per me è assolutamente ingiustificabile, non si può fare, non ci sta un cazzo su questa terra che mi convincerà altrimenti, che basta soltanto avere le mestruazioni o poter eiaculare per essere pronti ad avere dei rapporti sessuali. No. Ci sta un'età del consenso che è stata decisa poi intorno per ogni stato e per ogni nazione, 16, 18, 20 anni, quello che sono, che guarda caso coincide esattamente più o meno col periodo in cui il cervello finisce di formarsi e ti rende effettivamente più responsabile di te stesso. Questa è una prima cosa per me. Non ci stanno cazzi, non esiste, non ci sono modalità per cui questa roba si può rimettere sul tavolo e rimodificarla. Ok? Perfetto. La seconda cosa ingiustificabile, secondo me, è la prendo da una notizia recente che di nuovo sta facendo scalpore in Alabama. Una donna è stata coinvolta in una discussione che è sfociata in una sparatoria, per cui l'unico vittima di questa sparatoria è stato il feto che questa donna stava portando in grembo. Evidentemente è stata colpita in una maniera in cui la sua vita non era in stato critico, ma il feto è morto praticamente sul colpo. Ora, per lo stato dell'Alabama, la donna è colpevole. E io, stranamente, mi trovo d'accordo. Perché? Perché mi sono andato a leggere i fatti e questa mamma, ben consapevole del feto, della vita che aveva dentro e della responsabilità che ha su questa vita, ha deciso di alzare una discussione con qualcuno, ha deciso di assaltare fisicamente questa persona e ha ritenuto più giusto in quel momento sparare per difendersi. Quindi, come per il caso di una madre incinta che beve così tanto da rischiare la salute del feto sia a breve termine, cioè con la morte, o a lungo termine con conseguenze nella crescita o di qualsiasi altra situazione dove sai cosa hai dentro e cosa devi difendere e ti metti in pericolo, quella è un'altra cosa dove io non transigo un granché, sinceramente. Hai dato per scontato, hai firmato da una parte un contratto che per 9 mesi metti la priorità a questa roba che ti si sta formando in pancia, non tanto a te stessa. Ok? Ah, e vabbè, ovviamente per chiudere, la donna è stata. Ovviamente tutti quanti si sono super scaldati per difendere questa persona, sempre sull'onda del credere che una mamma, per forza di cose, come diciamo in qualche live tempo fa, sia per forza una cosa delicata, innocente, che sta in un angolino a dire no, per favore no, almeno mio figlio salvatelo, quando probabilmente questa persona stava trattando la sua gravidanza come un marsupio, una roba che sta là davanti e che rompe il cazzo. Ecco, questa è la seconda cosa per me ingiustificabile, quindi spero di aver risposto a Dallas.
Ma guarda, per me, boh, queste pure, sì, nel senso, la pedofilia soprattutto, cioè, è una cosa che, cioè, non, ogni volta che sento una qualche persona sollevare argomentazioni a sostegno, comunque, come quelle di Cannarsi, cioè, mi viene solo voglia di prenderlo a calci nelle palle, cioè, veramente, perché è di una banalità veramente, veramente disastrosa. Cioè, veramente, cioè, non è concepibile pensare una cosa del genere oggi, ok?
Esattamente.
L'altra ti direi che per certi versi sì, però più che altro perché io credo di associare in realtà la pedofilia e comunque il danneggiare i bambini in generale, ok? Quindi diciamo che li metto insieme. Quindi per me in generale, cioè, il bambino per me ha sempre la precedenza totale sugli adulti. Quindi anche per esempio, io per esempio non sopporto neanche quando vedo un genitore, per esempio, che non c'ha voglia di star sentendo il figlio perché magari deve stare a fare un'altra cosa, ok? È una cosa che veramente, cioè, a volte mi è capitato di avere voglia veramente di prendere a schiaffi i genitori, cioè, quindi, perché è una cosa insopportabile, perché hai fatto un figlio, te lo tieni e non caghi il cazzo,
Dottor
ok?
Phil Rumi.
Sì, ma sai bene come vanno le mie sessioni, insomma. E poi l'altra cosa che invece ti dico che io trovo ingiustificabile, soprattutto oggi, è Quindi, cioè, non so dirti se effettivamente è sempre, perché, ripeto, per certi versi anche la pedofilia prima, per esempio, era giustificata,
Sì,
che
certo.
non esisteva la pedofilia.
Ehi, un
Però quello
tempo
che
era
invece...
giustificato e tranquillo anche avere
Sì.
qualcuno in casa che vivesse in casa tua non pagato e ti portasse roba da mangiare e da bere e ti andasse a comprare le cose e di base faceva lo schiavo, ecco. Quindi sì, le cose sono chiaramente cambiate nell'evoluzione umana,
Che
per
grandi
fortuna.
anni che sono stati quelli. Però appunto, per me la cosa ingiustificabile è questa, capito? Cioè il dominio, il controllo su un'altra persona o su un paese o su uno stato, su un'etnia, quello che vuoi tu. Cioè tutto ciò che ha a che fare col dominio della forza, io lo trovo inaccettabile. Perché tu per esempio prima hai fatto il discorso del cervello del bambino che non è ancora sviluppato rispetto a una certa età, ok? Quindi per esempio che fino a 20 anni più o meno il cervello ha ancora possibilità di evolversi e comunque lì sta ancora formando tutte le sue strutture, si sta stabilizzando. Ecco, la differenza infatti grande che abbiamo noi con gli animali è che quando un animale nasce ha già praticamente tutti gli istinti necessari. Per esempio, il mio gatto Rumi, quando noi l'abbiamo preso, che era molto piccolo, aveva tipo 2 o 3 mesi, che stava per strada, era stato appena abbandonato e ce lo siamo presi noi. Per diversi mesi, per molti mesi, lui è rimasto in casa e non si è mai mosso da qui. Poi a un certo punto ha iniziato a uscire come fa adesso e lui ha scacciato tutti i gatti del quartiere. Si è fatto prendere tutte le gatte del quartiere che sono sue. Cioè, esce da solo, sa
Rubi sta vivendo
difendersi.
la vita che vorrei praticamente.
Sì. Praticamente esce, conosce, cioè, sa come nascondersi, come difendersi dal caldo, sa tutto e non lo sa perché l'ha imparato a scuola o perché l'ha imparato nella vita, lo sa perché il suo cervello è strutturato per avere delle informazioni già precise, istintive, che a meno che un gatto veramente non nasca in totale cattività e ci resti per una quantità di tempo veramente esagerata, quegli istinti rimangono. Infatti, in genere, il cervello degli animali è difficile che aumenti di peso, per esempio, che si sviluppi, che cresca.
Beh,
Sono
chiaro.
pochi quelli che succede. Quindi, quello che intendo è appunto che noi non siamo solo animali, capito? Cioè, e infatti, questa cosa qua poi ce la diciamo sempre, tra l'altro, per giustificare dei comportamenti aberranti, tipo, per esempio, però è normale, tu vedi una con la minigonna, è ovvio che ti sei, che te la vuoi scopare. Perché siamo fatti così, siamo animali. E no, capito? Cioè, non mi sta più bene sta cosa, perché possiamo essere di più. E io penso che effettivamente la cosa bella degli esseri umani sia proprio questa, cioè sia la capacità di riuscire ad evolverci sempre di più, a migliorare sempre di più e a superare certi schemi, che ci può volere tempo, per amor di Dio. Quindi penso che effettivamente al giorno d'oggi il dominio della forza sia una cosa che non concepisco più, capito?
Diciamo
Sarà.
che si ritorna un po' all'adagio che diciamo anche nella pre-live di Bill Burr, che si può applicare in orizzontale un po' a tutto quanto. Non è che non ci sono motivi per picchiare una donna, non è che non ci sono motivi per trombarsi un adolescente che ha appena sviluppato come si dice, le caratteristiche sessuali per poter essere fertile. Non è che non ci sono motivi per prendere la roba che è tua con la forza e rubartela via a forza a suon di cazzotti. Sono benissimo dei motivi per farlo, perché semplicemente non lo facciamo. Non lo facciamo perché non è giusto, non è così che funziona. Abbiamo instaurato una società che ci ha insegnato, ecco, che, anzi neanche ci ha insegnato, che ha portato avanti proprio questo ideale del quello che a livello di impulsi mi sembra giusto, non lo è per forza a livello morale, di intelligenza, di praticità, di vivere comune. Ok? C'è una grossa
Infatti,
differenza.
ma infatti, guarda, è proprio il problema grosso che trovo nelle persone con cui lavoro, che hanno una difficoltà enorme a distinguere sensazione e verità.
Aspetta un attimo, che ci sta Darla che
No.
risponde.
Dio,
Dominare qualcun altro è però alla base di tutte le civiltà e culture del mondo. Ci so perfettamente. La legge del
sì,
più forte
la
vige. Esatto, la legge del più forte vive anche
base.
oggi. Nessuno di voi due ha messo la zoofilia come priorità nella vostra lista dello sbagliatissimo. Ma certo, perché mi inculo i cani. Qual è il
Per
problema? Scusa.
questo ti chiami Lobo, con il nome incognito.
Scusa, se mi chiamavano in un'altra maniera scappavano. Invece, visto che mi chiamo Lobo, fanno: ah, è un lupo, quindi io gliela posso dare. E invece non era un lupo.
Ma guarda, per
Vai.
quanto mi riguarda, non l'ho messa perché ne hai chiesti due. Cioè, tutto qui. Onestamente, se devo scoparmi un bambino, preferisco scoparmi un cane. Cioè, così nella maniera più cruda
Ma
possibile.
se è
Cioè...
un cane bambino?
Aia.
Ehi, là?
Paradosso di Lobo.
È là che succede? Quindi, dov'è il tuo dio adesso? Dov'è il tuo dio? Comunque, sì, dominare qualcun altro è però la base di tutte le civiltà e culture del mondo. Sì, Dallas, assolutamente sì. Come anche scoparsi, appunto, bambine che possono rimanere incinta o farle accoppiare con altri bambini che possono metterle incinta è alla base del mondo, perché il mondo andava avanti effettivamente così prima. È che tra la base e quello che si può fare di meglio c'è un po' di strada, e quella strada la stiamo continuando a fare, fondamentalmente. C'è
Ok,
subito
Dallas dice.
presepe.
Dallas dice quindi la zoofilia è meno peggio del rendere una persona in schiavitù. No,
Sta
non.
facendo politica, cioè sta girando contro di noi quello che stiamo dicendo in tranquillità. Voglia, sì, continua a
No,
farlo, che è anche
guarda.
divertente, sinceramente.
Ma guarda, io ti ripeto, non so dirti sinceramente se sia meno peggio. Penso siano due cose brutte, cioè non sto lì a vedere qual è meno peggio, sinceramente. Cioè, io Dallas onestamente ho problemi in genere proprio con le gerarchie o con le liste numerate, nel senso che non ho. Faccio fatica a volte a capire qual è una cosa peggio dell'altra. Poi è ovvio, sì, io penso peggio.
Percepisce, vi ho lasciato su Salvini e mi ritrovo a parlare di zoofilia. E quindi è l'evoluzione naturale del discorso. Qual è il punto? Allora, per darti pure una mano nella risposta, e
Vai.
perché anch'io ragiono più o meno come te, è per questo che se io dovessi fondare uno stato, avrei tanto bisogno di quelle persone che riescono a fare una gerarchia di mali e
Sì,
beni in
sì, sì.
qualche maniera. Diciamo che io metterei sul calderone tutta una serie di cose che per me sono sbagliate, ma sono sbagliate, cioè tipo molto sbagliate, tipo meno 10 sbagliate, ok? Da una scala da
Sì.
meno 1 a meno 10, zoofilia, schiavitù, pedofilia, donne incinta che trattano la pancia con la loro pancia come fosse un marsupio e cose del genere. Stanno più o meno sullo stesso livello. Ora, voi che di lavoro fate il capire cosa è più grave dell'altro, fatemi più o meno una lista che magari ci facciamo delle leggi sopra e portiamo avanti questo stato. Ma di
Sì.
base, queste qua sono cose che per me sono sbagliate. Ok? E poi a salire magari andiamo su cose un pochino più tranquille, tipo parcheggiare in doppia fila, non pagare il biglietto al cinema, saltare le file, cioè queste qua magari, ecco. Il collegamento tipo dagli spianelli si passa alla zoofilia. Allora, per farti un riassunto, Albert, giusto perché è anche utile, visto che siamo in chiusura, per capire un po'
Sì.
come siamo arrivati a tutto questo discorso. Stavamo parlando di come ultimamente si è perso il senso critico sulle questioni, e il mondo si divide molto tra schieramento dei buoni contro schieramento dei difensori dei cattivi, razionali, chiamali come te pare, fondamentalmente. Mentre ci sono, e tutti e due gli schieramenti cercano di difendere le loro posizioni, anche un po' cambiando alle volte la realtà delle cose, la logica, facendosi anche degli autogol clamorosi, ok? Quando di base bisogna un attimo accettare che c'è un default, ci sono delle cose che sono sempre sbagliate. Sono delle cose che non possono essere giustificate, e tra queste appunto mettiamo pedofilia, zoofilia, schiavitù, omicidio e così via. E si ricollegava anche al discorso di Salvini su come, vabbè, ma io sto salvando degli esseri umani, non ti permette di andare in giro a fare il cazzo che ti pare. Cioè, se io adesso prendo la mia macchina, attacco un fazzoletto bianco e comincio ad andare in giro per Roma per raccogliere tutte le persone incidentate, ferite, che hanno sbattuto contro un palo, che gli è successo qualche cosa, non mi sono trasformato in un'ambulanza. Non sono un'ambulanza. Sto semplicemente girando come un pazzo a raccattare gente che sta male e a correre per la strada. Tutto qui. E qualcuno a un certo punto mi fermerà e dovrò rendergli conto delle mie azioni, perché non sono un'ambulanza, non sono una roba ufficiale, governativa, che segue un regolamento a parte. Tutto qua, sono un tizio che corre con un fazzoletto bianco, che potrebbe essere per salvare vite, come per spacciare droga, come per arrivare prima al cinema, come per X motivo. Solo per il divertimento di farlo. L'omicidio no, quello può essere giustificato. Sì, qua si entra nel discorso della pena di morte, che magari sarebbe interessante affrontare in un'altra live, perché è un bel discorsone pure quello, una bella roba cicciotta. Quindi stiamo fondando un partito, la divisione aiuta sempre perché ti dà l'illusione di poter scegliere. E però, sai, come dicevamo all'inizio di questa live, credo che la lungimiranza, l'idea che li teniamo divisi perché così possono illudersi di scegliere, non è più parte di questo mondo. È veramente lo shortcoming, il tempo breve, la cosa immediata che sta diventando un po' il campo di battaglia, il campo di gioco, anzi, di questa nuova politica. Tutto sul brevissimo termine, tutto sulle soluzioni veloci e semplici. E come dicevamo nel caso delle persone che vanno da Andrea, da Rumi, a cercare una soluzione ai loro problemi, è quello di cui si convincono tutti, che ci sia una soluzione semplice, basta stringere una manovella e ho fatto, non mi goccia più il tubo interno fondamentalmente, il tubo interno nella capoccia.
Sì, infatti guarda, proprio stamattina ho fatto una sessione bella intensa di un paio d'ore, proprio tutta sul Palazzo della Memoria, con questa persona che è quella che mi ha dato forse più soddisfazioni da quando ho iniziato a lavorare, proprio perché è una che non sta lì a aspettare la soluzione semplice, però è una che mi ha detto io ho questo problema, mi dai una mano a risolverlo? Sì. Ho detto però preparati perché ci vorrà tempo. Ho detto ok,
Esatto.
perfetto, tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio. Ma stamattina siamo messi veramente a discutere di fare cose come fare un certo tratto di strada invece di farlo in circa mezz'ora che ci vuole, abbiamo preventivato addirittura di farlo in 4 ore perché lei ha un problema, per esempio, con la macchina. Ok, quindi e va bene così, capito? Cioè,
Certo.
perché non c'è fretta, non c'è urgenza. Invece oggi c'è questa cosa per cui se io non ho la soluzione preta a portare, la vita è una merda.
Finito,
Il mondo è
sarò
sbagliato,
costretto a
capito?
essere così per sempre, la mia vita è finita perché non posso cambiare
Esatto.
velocemente.
Esatto. Boh.
Comunque, Live from the Vault chiude qua anche questa settimana con il topic più caldo di quest'estate, piuttosto calda. Lo vedi, Greta Thunberg a forza di dire le sue cose ci ha attirata, è tutta colpa sua, maledetta.
La casa in fiamme, la casa in fiamme. Scappate, fuggite, sciocchi.
Greta Gandalf Thunberg aveva predetto tutto. E dal vostro Lobo, dal vostro Rumi e tutto quanto, ci vediamo per la prossima puntata, probabilmente anche magari l'ultima della stagione, prima di una pausetta estiva, dove forse analizzeremo proprio quello che Dallas stava dicendo adesso in chiusura, cioè quando l'omicidio può essere giustificato, se la pena di morte è una cosa brutale, a prescindere, bruttissima, oppure effettivamente è un metodo per tenere in check.